Vediamo innanzitutto, cominciamo col chiederci che cosa significa democrazia radicale. In che senso si usa questa espressione? Uno dei libri, diciamo, un po' chiave di questo nostro discorso, un libro di Mouff e Laclau che si chiama Hegemony and Socialistic Strategy, porta come sottotitolo Towards a Radical Democratic Politics, cioè una politica andare verso una politica radicalmente democratica, e naturalmente radicalmente democratica c'è una polemica, ovviamente, ma d'altra parte noi sappiamo che i concetti politici, il professore Galli ce lo insegna, sono quasi sempre concetti polemici, cioè carichi di un significato polemico rispetto ad altri. Ora, già in quel libro, ma un po' è proprio nel discorso della democrazia radicale, che noi teniamo insieme delle pratiche, un modo di fare politica e delle teorie. Ora, se mi riuscisse, diciamo, poi non lo so se ce la faccio o se sono abbastanza, diciamo, non sono sintetica ma abbastanza lucida da tenere in mano tutto il discorso, perché in realtà è molto variegato, io vorrei muovere dalle pratiche, arrivare alle teorie e ritornare alle pratiche per mostrare naturalmente la debolezza eventualmente, o comunque le aporie, i problemi che possono nascere. Cosa ambiziosa, ma comunque un primo pezzo lo farò sicuramente. Allora, partiamo dalle pratiche. Innanzitutto la radicalità. Le pratiche sono caratterizzate da questo elemento di radicalità. Radicalità significa naturalmente andare alla radice del potere del popolo. In fondo democrazia che significa? Potere del popolo. E allora torniamo a vedere questo popolo che potere ha e ridiamogli un potere che di fatto lo Stato attuale di forte spoliticizzazione, apatia, la casta, tutte queste, diciamo, questa estraneità dalla rappresentazione, non dà voce a coloro che formano il popolo, che dovrebbero all'origine essere loro a parlare. Questa radicalità si vede in pratiche che sono, sì, si mostra, si manifesta, la parola manifesto va bene, manifestare, mostrare, evidenziare, si mostra in azioni, quindi, rivendicazione però attraverso un'azione, che è dislocata, che è localizzata, frammentata, che è là dove nasce il problema, dove il problema può essere preso alla radice. La discarica, la mancanza d'alloggi, la discriminazione per un caso specifico, una discriminazione sessuale, razziale, un caso specifico. Lì la pratica della democrazia radicale manifesta, perché appunto qui si vedono subito due caratteri importanti di queste pratiche. Sono pratiche conflittuali, cioè pratiche di dissenso. Ed infatti la democrazia viene interpretata essenzialmente come azione di dissenso, come dissenso messo in atto, dissenso che si vede, dissenso che si fa, dissenso o mésentente, cioè disaccordo. Non sono d'accordo, tu dici che sei il popolo, che parli a nome del popolo, non sono d'accordo, io non mi sento rappresentata, la mia voce tu non la senti, c'è molto il problema della voce. Vedremo, Laclau parlerà di domanda proprio voce che chiede. Questa dimensione conflittuale della politica, addirittura diciamo costitutiva della politica, la politica si vede perché uno dissente, perché non sono d'accordo, ci rimanda ad un elemento interessante, cioè alla tradizione della libertà intesa agonisticamente, come contrasto, come conflitto, come dissenso, coraggio di dire di no o di parlare franco, dal parresiasta e quindi naturalmente tutta la tradizione, diciamo, del parlare vero, del parlare franco ripresa da Foucault e che comunque è invece della Grecia, infatti non a caso greca, non a caso infatti In questo schema c'è sicuramente la traccia della politica arendtiana di Hannah Arendt, che diciamo è politica che si fa, non è politica che si delega, è politica che si fa ogni volta che si fa. Ed esiste solo nell'esercizio, come la libertà, che esiste solo nell'esercizio del dissenso rispetto al potere. Questo elemento conflittuale di rivendicazione, d'altra parte c'è anche la tradizione machiavellica che è molto forte sulla libertà come conflitto e luogo di inizio delle leggi della libertà, sempre nell'opposizione tra grandi e plebe. Bene, questa democrazia è dunque dissenso e mesantante. Ma questo dissenso, secondo elemento anche molto importante, è visibile, deve essere visibile. Cioè l'elemento teatrale di visibilità, di, diciamo, di messa in scena del dissenso è un elemento molto importante. D'altra parte voi avete sicuramente insomma, esperienza degli atti dimostrativi delle democratici radicali, della democrazia radicale. Salviamo sulla torre e sbanderiamo, oppure non so, occupiamo la discarica. L'atto deve essere dimostrativo, non la visibilità non è legata tanto all'effetto, ma all'effetto di visibilità, è chiaro, non tanto alla prova di forza. Non a caso la democrazia radicale, vedremo, emerge in un momento di profonda impotenza, cioè di scarse possibilità di successo secondo le vie normali della politica. Nasce dando un'enorme importanza al manifesto, io sto qua, quindi ha un che, direi, per questo ho messo prima le pratiche, un che di esistenziale, di stare e fare le cose, va bene? Questa visibilità richiama non solo l'estetica della politica, cioè la dimensione estetica della politica, ma anche l'inventività, l'immaginazione. Ci vuole molta immaginazione, diceva Arendt, per fare politica. Immaginazione, cioè immaginare qualcosa che raccolga l'interesse, per cui la gente guarda e dice, ah, anche se sono pochi, anche se stanno pochissimo tempo, si vestono mob flash, no? Una piccola... un attimo, e poi però ha il senso della visibilità. Tutte e due queste cose, conflitto, visibilità, ci dicono che in realtà non stiamo parlando di un regime. La democrazia radicale non è un regime, una forma di governo. Stiamo parlando di una, diciamo, di un modo di essere, di una convivenza vista come un quadro instabile, sempre instabile, continuamente instabile, una dinamicità che viene immessa nel quadro della convivenza civile. Questo è un fatto diverso. Se pensiamo, mettiamo che la prossima volta, non so, si fa un bel corso sulla democrazia deliberativa, oppure non so, sulle forme di democrazia liberale, certamente ciò che si cerca in genere è esattamente la stabilità. La condizione entro cui è possibile questa una situazione democratica. Qui invece abbiamo una destabilizzazione, in fondo diciamoci la verità, i democratici, i radicalmente democratici, immettono un certo quoziente di instabilità, di non siamo contenti, voi dite che siamo democratici, no, non siamo contenti, bisogna reinterpretare, bisogna ripensare, bisogna rivedere, chiaro? Allora, tutto questo è sufficiente, basta, diciamo, o rimangono questi fuochi di protesta, di dissenso in una situazione sostanzialmente di impotenza politica? Certo, una cosa positiva c'è, una prima grande cosa positiva che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, ed è la messa in crisi della visione consensualistica della democrazia. Ciò che viene messo in crisi da questa immagine, questa visibilità, da questa messa in scena, in fondo è un senso comune, vedremo che la parola è gramsciana ed è perfettamente adeguata, di sostanziale consenso sulle cose, vero? Che le cose, insomma, il sistema funziona, vero? E qui invece no, c'è la messa in crisi. C'è la visibile, la visibilità del dissenso. E quindi questa è una cosa molto importante, perché è contro questa visione ed è per valorizzare questi movimenti frammentati, impotenti, plurali, però diciamo così inquietanti, che inizia la teoria, che diciamo c'è il movimento della teoria. Le teorie della democrazia radicale sono teorie come tali, insomma, in un certo senso forme di sistemazione di ciò che sistematico per eccellenza non è, per creare, diciamo, supporto, per dare spazio a questa possibilità. È chiaro? Insomma, un pochino. Ecco perché c'è qualcosa di insieme di contraddittorio tra le esperienze che si danno nei movimenti, in queste esperienze di democrazia radicale, e invece la teorizzazione, che come vedremo è abbastanza. La teorizzazione è, diciamo, nasce, insomma, io privilegierei, anche se in realtà, non so, per esempio Rancière sicuramente ha un maggiore fascino, una maggiore, però privilegierei questo libro che ho citato sull'egemonia di Laclau e Mouffe, perché poi Mouffe ha fatto altri libri, Laclau è uguale e così via, perché poi da quello possiamo partire, se abbiamo tempo, per inserire le altre forme di democrazia radicale, che sono molte e sono anche diversissime. Tutte le anime della democrazia radicale sono molto diverse e quindi di difficile riassunzione. Ho scelto quella perché esplicitamente affronta la possibilità di far uscire il movimento, innanzitutto far uscire la sinistra, il libro esce nel 1985, e far uscire la sinistra da una crisi profonda, che poi si sarebbe verificata in maniera definitiva, in maniera molto evidente negli anni della caduta del muro di Berlino. Infatti si chiama Hegemony and Socialistic Strategy, cioè è la strategia socialista che va ripensata. Qualcosa non va nel tipo di proposte che vengono fuori, qualcosa che fa perdere all'area, diciamo così, dell'emancipazione, all'area tradizionalmente legata al progetto di emancipazione, fa perdere consenso, fa perdere mordente, finisce col confluire. Il vero nemico è la terza via, non so se vi ricordate, ma Blair, via. Tutta che confluisce sostanzialmente in una forma di supporto di quella che è invece un quadro non discusso, omogeneo, che è il quadro del liberalismo contemporaneo, del tardo capitalismo e del liberismo contemporaneo. Quindi è un progetto per sostenere il socialismo, una nuova proposta di emancipazione, diciamo di sinistra, una sinistra. Poi è un tentativo di far uscire i movimenti che già allora erano molto frequenti, movimenti che con il decostruzionismo, con i cultural studies, gli studi culturali, soprattutto in Inghilterra, erano molto diffusi e diventavano sempre più forme di rivendicazione particolare. Le donne, i gay, le minoranze razziali, ognuno faceva la sua protesta. Questo movimentismo frammentato, questa protesta frammentata, risultava sostanzialmente riassorbita continuamente nel quadro generale e quindi in sostanza debole. A queste debolezze risponde la teoria della democrazia radicale, altrimenti ci potremmo fermare alle pratiche, e forse per alcuni versi sarebbe anche meglio. La teoria. Allora, innanzitutto abbiamo un confronto, salto quello che possa essere abbastanza non noiosa, ecco. Abbiamo innanzitutto un confronto critico con quella che, diciamo, la Mouffe, Chantal Mouffe, chiama la post-politica, ma potremmo chiamarla, avrete sentito già parlarne 50 volte, la post-democrazia. Il tramonto della politica in un sostanziale, diciamo, un sostanziale omogeneo sentire, per cui ci sono delle coordinate che non vengono più messe in discussione. Quali sono queste diciamo, ecco, scusate, ho perso un attimo il filo. Allora, il confronto critico con questa prospettiva post-politica e poi, in risposta a questa, il rilancio del politico. Diciamo che se ora si parla di post-democrazia, di post-politica, di apatia politica, di fine della politica, qui c'è, questa è la teoria della democrazia radicale, un rilancio della politica, un esplicito, potente rilancio della politica. Ora voi mi direte, già quelle pratiche lo sono, beh, quelle pratiche appaiono, diciamo, un tantino ambigue, sono pratiche del sociale, sono pratiche disseminate, sono pratiche che non sembrano riuscire spesso a trovare una parola politica. Beh, in questo senso la teoria politica, ecco, vedete, è proprio una risposta, è un tentativo di dire, ma invece ricominciamo con la politica. Allora, contro chi viene scritto questo libro? Naturalmente contro tutte le concezioni classiche della democrazia, ma in particolare contro la democrazia liberale. Vedete voi? E non abbiamo altro, e anche quel poco ce lo togliete. No, vabbè, infatti, però... Però, insomma, vale la pena entrare nel discorso per vedere in che modo, diciamo, viene smontato. E in realtà, come tutti coloro che chiedono una radicalizzazione, l'accusa è non solo la democrazia liberale è debole, ma tradisce i suoi obiettivi. Questo è il punto. E invece bisogna veramente portarli in atto. E poi dopo rilanciare. Allora, la democrazia, infatti dicono quei due, Mouffe e Laclau, è una radicalizzazione, cito da Egemoni, è una radicalizzazione della tradizione democratica moderna, una radicalizzazione, non è fuori, è dentro, è radicalizzata, che passa attraverso l'estensione e l'approfondimento della rivoluzione democratica, quella dell'89. Quindi, non a caso il nodo, vedremo che il significante, che loro chiamano il significante vuoto, sarà proprio l'ega liberté, cioè quella tensione tra eguaglianza e libertà che caratterizza, in maniera magari anche contraddittoria ma complessa, il nostro sentire democratico. Allora, più in generale, appunto, abbiamo visto la polemica contro l'atmosfera post-politica dell'attuale periodo, il quadro di credenze, di senso comune e di immaginario condiviso che si diffonde nell'Occidente dalla fine degli anni Ottanta ed è fatto di integrazione del pianeta nel mercato globalizzato. C'è entrata anche la Cina, non c'è nessun posto fuori del mercato. 2. L'indiscutibilità del capitalismo e del liberismo, che vengono naturalizzati e sono destinali, quasi come un destino. La naturalizzazione è un elemento molto importante che dovete tenere presente, cioè diventa senso comune che non si possano discutere il capitalismo e il liberismo. Saranno soprattutto alcuni che raccolgono questo tipo di discorso, per esempio Žižek. Poi il tramonto delle ideologie, qui naturalmente c'è un maestro come il professor Galli, è la fine della divisione destra e sinistra, anche dopo, sempre oltre, è ormai passato destra e sinistra. Non solo la scienza della politica, che considera la politica una semplice allocazione di beni e governo degli interessi, ma anche le sociologie e le filosofie di area critica, pensate, non so, Beck, Giggles, la famosa terza via, ma anche Habermas, Rawls, che considerano tramontata, ormai obsoleta, l'opposizione destra-sinistra, pensano che la democrazia sia la realizzazione del consenso, cioè fanno coincidere la democrazia con la realizzazione del consenso, perseguito tramite argomenti utilitaristici, questo è tipico della scienza della politica, ma anche razionalistici, come sullo sfondo di un consenso che è stato sempre già dato. Se la Mouffe parla di paradigma aggregativo a proposito degli individui razionali che fanno il ragionamento economico e scelgono in modo economico fanno la loro scelta politica in modo economico, oppure il paradigma deliberativo, regale paradigma deliberativo, che critica la razionalità strumentale per introdurre un consenso morale tramite libera discussione razionale. Ma In entrambi i casi, questa è la critica, si ha una sistematica eliminazione del politico, tradotto in Rawls, in una negoziazione degli interessi privati sotto il vincolo della moralità. Questi sono ciechi al fenomeno politico, cioè non lo vedono che cos'è la politica, che invece, recuperando in modo parziale Schmitt, qui vado coi piedi di piombo fronte al maestro, diciamo, però voglio dire, ecco, recuperando in modo parziale, perché c'è una rilettura però molto importante dell'autonomia della politica e della, diciamo così, natura esistenziale del conflitto politico. Si gioca sull'identità, la politica non è il problema di convenienza, di soldi, anche quando sembra questo. In realtà si gioca sull'identità, noi loro, sulla frattura. Scompaiono così con questi sistemi del consenso, cioè con questa teorizzazione del consenso, scompaiono gli antagonismi, i conflitti, le relazioni di potere, le forme di subordinazione. Tutti gli interessi sono regolabili, anche senza ricorrere, tra l'altro, alla superiore forma politica sovrana, perché sono interessi regolati dal mercato. Ciò che viene rimosso è proprio il politico, è il suo riferimento a identità collettive, il popolo, e alla definizione di un soggetto collettivo, noi, che deve prendere delle decisioni politiche. Questo è rimosso. L'ultimo punto, ci terrei a metterlo, è l'asserzione, ormai indiscussa, attraverso i cosiddetti diritti, dichiarazioni dei diritti, della libertà e dell'uguaglianza di tutti, che però è concretamente smentita, asserita sempre e smentita ugualmente sempre. Radicalizzare i principi democratici significa, per questi teorici e pratici della democrazia radicale, una cosa diversa dall'esigere più libertà e più uguaglianza. Attenzione, non è una rivendicazione che allarga, cioè più libertà, più uguaglianza, ma questo più deve presupporre un'altra concezione della politica, cioè un altro modo di pensare la politica. Quindi in questo senso c'è uno scontro reale con la democrazia liberale, non è soltanto povera, non è soltanto menzognera, perché non a tutti dà tutto, ma perché affronta i problemi in maniera non politica. E allora il primo movimento, non c'è niente da dire, bisogna disarticolare l'immediatezza del senso comune, cioè quella sensazione per cui non si può fare che così, ci stiamo dentro, è sempre stato così, va bene così, è naturale che sia così. Smentire la naturalizzazione destinale è il presupposto della possibilità di trovare i fronti conflittuali. Insomma, nella nostra società la cosa più difficile da trovare, sembra strano, è l'antagonismo, è il conflitto. Si dissolve, si perde. E invece, appunto, che cosa cercano? Cercano la frattura, la scissione, il raddoppiamento fantasmatico della rappresentazione tutta immanente, in modo che ci sia lo spazio, solo attraverso questa frammentazione è possibile una critica al governo. Inutile dire, ma questa è una parentesi perché ci prenderebbe troppo tempo, che per questo lavoro questi teorici utilizzano spesso la psicanalisi lacaniana, che parla una specie di gergo quanto mai difficile, però in realtà poi, vista come filosofia ontologica, è soprattutto una filosofia della scissione, della mancanza del soggetto, del soggetto che non arriva mai a essere pieno. Però noi la mettiamo da parte ora perché insomma, ci complicherebbe la vita. La teoria della democrazia radicale è dunque una orgogliosa rivendicazione del politico che mira a creare specifiche forme di unità tra le differenze, in modo da articolare universale e particolare in un progetto comune. E come lo fa? Stabilendo delle frontiere contro l'avversario, perché questa è la premessa teorica, la vera premessa teorica. Ogni consenso, ogni rappresentazione del noi, quindi del popolo, è basato su un'esclusione. Questo lo dice bene Lacan, insomma, è chiaro. Si dice inclusiva, ma ogni rappresentazione è basata su un'esclusione. Questo è importante perché secondo me, cioè, va al cuore teorico del problema. Noi non possiamo dire noi senza escludere alcune cose. Abbiamo detto che procede su due piani. Uno è l'antagonismo e l'altro l'egemonia. Partiamo dall'antagonismo. Siamo più o meno, non so se sono stata... Allora, il politico non coincide con il sociale, è al di sopra del sociale, non al di sopra del senso che è meglio, è altro dal sociale. Costituisce, è costitutivo degli argini, anche istituzionali, dalla forma alla dinamica del sociale. Vi cito un pezzo perché può essere utile. Il sociale è il regno delle pratiche sedimentate, delle cose che si fanno sempre, cioè delle pratiche che dissimulano, cioè non mostrano, gli atti originari della loro istituzione politica, cioè quelle cose per cui, non so, noi facciamo delle azioni, delle relazioni pubbliche e non si vede più, perché ormai si è diventato, l'atto di politico che le mise in atto, che le originò, va bene? In realtà dissimulano gli atti delle pratiche originali della loro istituzione politica contingente e sono date per scontate, come se fossero autofondate, il famoso istituzionalismo, che va molto di moda, regole che sono sempre state, beh, regole del vivere comune che sono sempre state, c'è sempre un atto di fondazione, un atto di istituzione. Il politico è inteso come egemonico ed implica la visibilità dell'atto di istituzione del sociale. Il gesto decisionale è sovrano dentro e fuori dell'ordinamento sociale. Il sociale che si presenta come relazione naturale è invece sempre il risultato di pratiche sedimentate nel tempo grazie all'azione costitutiva di un'egemonia. Ogni ordine è dunque un'articolazione temporanea e precaria di pratiche contingenti. Questa frontiera tra il sociale e il politico è per essenza instabile, ecco la dinamicità, il movimento continuo, è sempre ridefinito ciò che è politica e ciò che è fuori della politica e chiede costantemente nuove rinegoziazioni, nuove dislocazioni. Ogni assetto è basato sull'esclusione di altre possibilità. Beh, insomma, se vedete un assetto premoderno con i cavalieri, i bellatores, i preti, cioè è un assetto, poteva essere diverso, come infatti poi è diventato diverso, eppure è stato vissuto tanto a lungo come assolutamente naturale, ovvio. È politico perché ogni assetto è politico perché esprime una particolare struttura dei rapporti di potere. Vorrei, diciamo, sottolineare l'anima realista, nonostante questa apparenza utopica. La teoria della democrazia radicale è molto realista, è molto legata alle dinamiche di potere così come sono. Il potere costitutivo del sociale, perché il sociale non può esistere senza i rapporti di potere dai quali prende forma. Ogni convivenza politica organizzata presuppone un'esclusione che ovviamente tende ad essere occultata. Cioè, non è che noi stiamo a raccontare, sì, siamo il popolo, però in fondo quelli che, non so, non hanno i soldi per campare, quelli, poi si vediamo se li possiamo... magari sostenere, non sostenere, se abbiamo i soldi per il welfare o no. La dichiarazione democratica, la rappresentazione democratica vige su un'esclusione, poggia su un'esclusione, ma non la rappresenta, ma addirittura ne fa un fantasma, la spettralizza. Questo diventa il pilone che fonda la costruzione democratica, non è soltanto una dimenticanza, è un elemento che permette, come per tanto tempo, pensate alle donne, no? Vabbè, mo non è il caso di infierire, ecco, sugli uomini, però vorrei dire che le donne per moltissimo tempo hanno retto la, diciamo, riproduzione della vita umana, il servizio della famiglia, la cura, eccetera, era fondamentale. Perché se avessero veramente fatto lo sciopero di resistenza non ci sarebbe stata nessuna possibilità di campare, però non se ne parlava. Non è che si diceva, ah, però a esclusione dei... questo per farvi capire che l'esclusione non viene detta, viene occultata in democrazia. Però questa cosa esclusa struttura la logica con cui le istituzioni operano, è addirittura l'elemento strutturante. La politicità taglia, che cosa fa la politicità? Entra la politica, in questa specie di quadro del senso comune, e taglia l'autorappresentazione dominante del sociale, la mette in disordine, la separa la società da se stessa, il popolo non ci si ritrova. La nominazione o rappresentazione dell'insieme che chiamiamo popolo è controversa e dunque è possibile la supplementazione politica. Attenzione, questa immagine che ho prima mostrato, per cui la rappresentazione è deficitaria, cioè nasconde qualcosa, è in realtà anche l'unica e grande possibilità di fare politica. Se la rappresentazione dicesse tutto, se fosse autotrasparente, la politica non ci sarebbe. Non ci sarebbe dissenso, non ci sarebbe politica. In realtà, questo elemento di spettralizzazione, questo elemento di, diciamo così, di esclusione, questa esclusione che sta alla radice di ogni rappresentazione politica, è anche la possibilità, è anche il motore della politica stessa, perché è quel gruppo escluso, la parte di senza parte per Rancière, che chiede di essere incluso, che dice: scusate, avete detto che eravamo tutti, ma noi gay, no? Noi perché no? È chiaro? È il cuore del motore dinamico. Proprio il fatto che è rappresentazione, e questa rappresentazione non è mai totalizzante, non è mai esaustiva. È chiaro? Vabbè, insomma, forse mi ripeto. E questo permette la supplementazione politica, cioè quel supplemento, il surplus, il più di politica che ci vuole. Rancière parla di partage du sensible, cioè la distribuzione del percepibile. Noi ci percepiamo alcune cose, altre non le percepiamo, che esclude mentre include, proprio perché totalizza. Siamo il popolo, oppure siamo, non so, per esempio, possiamo scegliere anche altre forme di inclusione. Ogni volta che facciamo una definizione escludiamo qualcosa, la premessa e non la vediamo più. La partizione del sensibile sparisce. La premessa è dunque una decostruzione dell'immaginario sociale naturalizzato, in modo che sia evidenziata l'esclusione e l'antagonismo. Il secondo passo è: ci siamo, stiamo a casa, è l'egemonia, Gramsci. Voglio dire qua. Il secondo passo è un passo politico. Quello era un passo di decostruzione, di critica. Non può che essere, e questo passo non può che essere un trascendimento, non sta dentro, non in mente, un elemento di trascendimento, non una sintesi, pensate a Hegel, Marx, perché è radicalmente assunta la contingenza, cioè tutto è, non c'è una verità, non c'è una cosa che si compie perfettamente, ormai è persa l'oggettività, la verità in sé, diciamo. Può servire il vecchio concetto gramsciano di egemonia. L'egemonia è una strategia piuttosto che una verità. D'altra parte, se noi abbiamo parlato di pratiche, evidentemente c'è un discorso strategico. A fare cose per avere delle altre, vero? È la strategia piuttosto che una verità. Per Gramsci la soggettivazione degli agenti storici avviene secondo una logica egemonica strettamente politica, ideologica e sovrastrutturale. Gramsci significa mettere Gramsci invece che Marx, eppure sempre c'è dietro, qui sono tutti post-marxisti. Gramsci significa rivalutare la politica rispetto al riduzionismo economico. Questo può essere anche molto discusso, e infatti se avessimo tempo lo potremmo discutere. E significa agganciare, cioè acchiappare. Gramsci lo fece, lo capì, perché si trovò di fronte al fatto che le masse seguivano il fascismo, tanto bello, invece di andare dove dovevano andare, a sinistra, invece no, se ne andavano a destra. E allora significa agganciare, capire, entrare nella logica dell'immaginario, il simbolico, fino anche il mito, che era sempre stata una cosa che la sinistra ha considerato una cosa pericolosissima e rischiosa, e che invece la destra ci ha sguazzato molto bene, continua a sguazzare. vincendo però. Si intende che nella ripresa post-strutturalista del concetto di egemonia, cioè questa ripresa qui del concetto di egemonia, si accentua la contingenza e il decisionismo. Cresce, vedremo, il rischio populista. Perché certo al tempo di Gramsci era tutt'altra cosa, Gramsci faceva l'egemonia, ma perché poi il tutto era radicato comunque nell'oggettività dei rapporti di classe, vero? Qui invece tutto è, diciamo, come vedremo, lavora sul livello dell'egemonia senza trovare un punto di appoggio, di ancoraggio nella oggettività dei rapporti, è chiaro? Si parte, allora, come funziona? Cioè, vediamo, insomma, vi racconto rapidissimamente perché è una roba molto lunga, come funziona? Si parte dalle domande, quindi la voce, le voci, che è l'unità minima del sociale. E la parola domanda è una roba che va anche per la psicanalisi, è la domanda, oltre che la rivendicazione, la voce che grida. E cioè si parte dal dato del pluralismo, che è fatto di tanti particolari, cioè le voci, le pratiche di dissenso, delle minoranze, le rivendicazioni frammentate e eterogenee. Da lì ci si parte. Rispetto a queste, la relazione di egemonizzazione, l'egemonia è un'operazione di egemonizzazione che crea tra queste cose diverse una catena di equivalenze, articola queste differenze attorno a un significante tendenzialmente vuoto, individuando nella loro particolarità un elemento che le accomuni senza sintetizzarle. Questo elemento è la contestazione del sistema, il dissenso, l'antagonismo contro l'interpretazione dominante della partizione sociale. Quindi la frontiera dell'antagonista permette l'aggregazione egemonica, vero? La catena delle equivalenze egemoniche. Se non avviene, c'è la logica, invece della catena delle equivalenze, avremo la logica delle differenze. Lui fa, Loclos fa un esempio molto, molto, diciamo, perché ho detto così è un po', fa un esempio molto preso dalla sua giovinezza, quando lui era uno studente in Argentina, poi ha vissuto sempre a Londra, a Birmingham e a Londra. E lui racconta che quando facevano le proteste studentesche, siamo negli anni 68-70, eccetera, facevano le proteste studentesche, c'era questo fatto che gli studenti potevano per esempio chiedere che le biblioteche fossero aperte, che ci fosse la mensa, non so, disponibile. Queste richieste particolari, insomma, settoriali, richieste, diciamo, assolutamente frammentate, vero? Potevano o incontrare la logica della differenza, cioè un potere, un governo, un potere di governo capace di suturarle, di soddisfarle una dall'altra, cioè dai, ti do l'alloggio per studentesco, ti do la mensa, oppure essere esagerate, vogliamo fare noi corsi universitari, vogliamo noi, e non per, in questo caso la domanda, le stesse domande di prima e queste altre erano fatte, e questo era il caso suo, il caso di Laclau, perché non fossero soddisfatte, per quell'eccedenza, per cui una base della domanda, diciamo così un po' isterica, era: tu mi vuoi dare questo, ma io non è questo che voglio, io voglio dimostrare che tu non sei democratico, è chiaro? Questo l'abbiamo sperimentato tutti, Cioè, ecco perché io vi ho riportato questo esempio, perché mi è sembrato convincente. Cioè, il tipo di risposta che spezza e che, saturando l'esigenza, la domanda, in un certo senso frammenta e lascia frammentate e quindi assorbibili all'interno della vecchia egemonia, vero? Invece, se queste domande sono isteriche, cioè in un certo senso vogliono qualcosa che non è quello che dicono, ma qualcosa le unisce, che è qualcosa di più, allora possono essere egemonizzate e trovare per esempio una parola d'ordine comune. È chiaro? Un segno, un simbolo, una bandiera, un significante vuoto che permette di costituire, attorno a cui si costruisce una nuova egemonia. insomma, una roba un po' complicata. Vabbè, il problema sembra essere quello di identificare dei condizioni. Attenzione, alle spalle di questo discorso di Laclau c'è la linguistic turn, cioè la svolta linguistica, anzi nei libri di Laclau anche troppo, cioè c'è moltissimo questo fatto che la politica si colloca a livello del simbolico, del linguaggio. Ma attenzione, la logica che guida questa costruzione egemonica è una logica, diciamo, di tipo retorico. Retorico. A noi ci gira, magari è manipolazione, magari è costruzione manipolativa. Certamente è di tipo retorico, cioè fonda esattamente sulla vaghezza del significante, sul fatto che le cose non sono precise. Non è una richiesta precisa, altrimenti non sarebbe equivalente. Non si costruirebbe la catena dell'equivalenza. Il consenso non passa, come invece sostengono Habermas e altri, per le procedure giuridiche o per l'immaginario del contratto. Il problema è riattivare la dimensione politica del marxismo, secondo lui, al di là dell'economicismo, del determinismo di una sola classe. La costruzione dell'egemonia richiede inventiva e immaginazione politica. Emozione, ecco perché è utile anche il lessico psicanalitico, perché il noi è una identificazione di tipo esistenziale, psicanalitico anche, psicologico, non si limita al calcolo ma entra nel campo delle emozioni. E la destra naturalmente ha capito molto meglio la natura della politica, e questo lo abbiamo capito. Ogni società, infatti, volevo tornare sull'elemento realistico e poi ogni società, spero di fare presto, ogni società infatti è strutturata su un principio di dominazione, perché definire l'identità di un soggetto significa supporre l'esclusione di un certo numero di elementi che non sono riconosciuti come legittimi, ma quindi c'è traccia di questa esclusione, cioè qualcosa, questo residuo di escluso lascia una traccia e diventa l'esterno costitutivo della nuova procedura di egemonizzazione. Vabbè, vorrei sottolineare ancora che si rinnova il ruolo della rappresentazione, che è un ruolo importantissimo nella politica moderna, che è stato cruciale nella politica della modernità. Però questa rappresentazione, che è appunto che agisce retoricamente e che riempie retoricamente il vuoto del significante, non è altro che politica, non è una rappresentazione oggettiva, è una rappresentazione politica, è strategia, è capacità retorica di riattivare il mito. Se qualcuno ha letto per esempio l'ultimo libro di Hart e Negri, Comune, l'amore, la comune, no. Cioè proprio riattivare il mito francescano addirittura, insomma riattivare il mito al di là proprio delle esperienze reali, concrete. Questo insomma è scritto con consapevole capacità e voglia di riattivare il mito. È evidente che il profilo radicalmente artificialista sfiora pericolosamente i simulacri postmoderni che pure voleva combattere. E dunque ci sono molte obiezioni, in modo che poi abbiate parole voi. Obiezioni, insomma, io per mia pratica quando studio una cosa mi faccio convincere prima, perché sennò non capisci niente. Se ci stai contro non capisci niente, devi farti convincere. Effettivamente ci sono degli elementi di grande suggestione e di grande importanza, diciamo, voglio dire, di assolutamente importante. Vorrei che mostrare alcuni punti che loro stessi, tra di loro, i vari teorici della democrazia radicale si sono poi scontrati, no? E si sono accusati reciprocamente, ciascuno di qualcosa che l'altro avrebbe trascurato. La responsabilità della costruzione volontaria, artificiale, del soggetto politico, che non è però un sovrano, ecco, perché non ci sono sovrani. Bene, questa responsabilità sembra sovrapporsi, secondo uno schema invece proprio sovranista, sulle pratiche dal basso di democrazia diretta, che avrebbero dovuto agire politicamente, e che qui invece sono organizzate politicamente dal soggetto. La rappresentazione egemonica, non so se mi sono spiegata, cioè in fondo questa operazione di egemonizzazione mostra un doppio livello, vero? È un po' opaca perché mostra il livello dei dirigenti e dei diretti, ricrea rapporti di subordinazione non rappresentati, vero? E inoltre, appunto, direi sì, è vero che ci fa vedere, ci mette in moto per modificare l'orizzonte della visibilità, ci fa tante cose, però appunto mantiene l'elemento della trascendenza e forse della volontà di potenza che era tipico del moderno. Forse rappresentare, cioè, per quanto si sforzino, soprattutto Butler Judith Butler o Ernesto Laclau e la Mouffe stessa, di mantenersi legati a quei movimenti, di chiedere loro di organizzarsi. Però il momento stesso dell'organizzazione è un momento di trascendimento, è un momento di riformazione di un elemento di guida, diciamo. E poi c'è l'obiezione di Žižek, che è, come sapete, molto impertinente, il quale dice che oscilla il quadro della democrazia radicale, soprattutto quello che vi ho detto dell'egemonia, tra nevrosi e cinismo. È nevrotico perché non arriva mai, è troppo consapevole che il soggetto che sta creando non sarà mai pieno, è troppo consapevole, non c'è un minimo di ingenuità, non c'è un minimo di, perché è vero che costruisce egemonicamente, ma nella coscienza che questa costruzione egemonica nasconde qualcosa e quindi non sarà totale. Questa è la forza della costruzione democratica alla Lefort, diciamo, ma è anche la sua debolezza, perché rischia non solo la nevrosi, cioè continuamente, sempre, continuamente deve cambiare per aggiornarsi, per continuamente rinotificare il luogo del comune, ma anche, non solo il nevrotico, ma anche un po' cinica, perché poi non potendosi fare una rivoluzione vera, in cui veramente si raggiunge la trasparenza, però ci dobbiamo contentare di piccoli aggiustamenti, di convivere con le cose come sono. L'accusa è un po' brutale, ma il signor, insomma, Žižek è un po' birba, diciamo, è un po' cattivello, però forse coglie dei punti interessanti di questo discorso, come la Butler, che invita a continuamente ridiscutere e disidentificarsi dalle proprie identificazioni obbligate, eccetera, eccetera, per reidentificarsi continuamente, per parodisticamente riassumere nuove identità, ma anche questo è un po' nevrotico, instabile fino alla nevrosi, cioè al continuo cambiamento, vero? Dall'altro poi rischia il cinismo, perché il rischio cinico forse è quello che più, perché non mette in discussione un livello più importante di tutti, come faceva il vecchio Gramsci, no, il giovane Gramsci, povero, molto giovane, il nostro vecchio amico Gramsci, che comunque riteneva che la struttura economica fosse determinante sulle altre differenziazioni. Invece qui no, non c'è questo. Questo lui ritiene che sia stato, loro ritengono, parecchi di loro, come Mouffe anche, ritiene che sia stato ormai messo in gioco dallo stesso capitalismo. Il capitalismo è cambiato. Forse lo stesso Negri è d'accordo su questo, che non c'è più un luogo della lotta di classe, no? E invece Žižek dice, vabbè, però diciamoci la verità, tu puoi essere donna, puoi essere marrò, di colore marrone, puoi essere lesbica, puoi essere, ma la cosa che determinerà la tua emarginazione è che sei povera. Se non sei povera, vedi che tutto questo passa bene, trovi modo di superare. E quindi c'è un non detto fondamentale di tutto questo discorso. Allora, stiamo rappresentando, ma forse una cosa non l'abbiamo proprio voluta rappresentare, che c'è differenza nella partizione, nel partage du sensible. nella partizione delle cose, e c'è una parte dei senza parte, così dice, con una fase, con un'espressione molto efficace, Rancière. Dovremmo fare tutte le parti perché siamo una democrazia? Bene, c'è una parte dei senza parte, cioè quelli che, e che naturalmente protestano per avere la loro parte. Ho cercato di, ma erano tante cose, quindi contentatevi di questo. Soprattutto per dare spazio alle domande, perché suppongo che, insomma, non tutti siano d'accordo, ecco.